Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i Suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Per ogni uomo è estremamente importante sapere che cosa sarà domani, che cosa accadrà. Se uno si ferma un attimo a pensarci, anche se tutti cercano di farci dimenticare questa cosa, il domani è più importante dell'oggi. Io posso faticare oggi se voglio raggiungere una meta, ma se non ho nessuna meta, l'oggi non ha alcun significato. Io voglio sapere cosa succederà domani, non chi sono io oggi. Posso anche aspettare a amare una persona, se so che ci ameremo domani. Posso aspettare ad avere la laurea, imparare una cosa, se so che la imparerò. Ma se so che domani non arriverò a niente, perché devo studiare? Perché devo faticare? Perché devo cercare se domani è vuoto? Altre volte vi ho detto che, se volete, come una battuta, ma anche un pensiero filosofico, Nietzsche diceva che l'uomo è l'unico animale che fa delle promesse, filosofo anticristiano, ateo, l'uomo è la sua promessa. Volete sapere chi siete? Domandatevi quale promesse avete fatto, cioè non che cosa siete oggi. Pensate al matrimonio, tante volte l'abbiamo detto, il matrimonio è dire io ti amerò, non io ti amo. Con in io ti amo ci si fa la birra, cioè io ti amo adesso, ma domani. Serve il domani, l'amore è una promessa, dire domani puoi contare su di me e io posso contare su di te. Ma quale sarà questo domani? Notate innanzitutto che il Vangelo di oggi elimina una possibilità, che noi possiamo sapere il giorno in cui finirà la storia e si concluderà il tempo che passa. Quanto però a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, ma neanche il Figlio lo sa il Padre, perché al Figlio basta fidarsi del Padre. Voi capite che già questa parola fa piazza pulita, per esempio del 12-12-2012, queste baggianate dei Maya, che i Maya mai hanno pensato peraltro, ma pensate a persone come i Testimoni di Geova, a gruppi che dicono hanno già predetto più volte la fine del mondo e i due fondatori, Russell e Rutherford, hanno dato una data, poi dopo il secondo ha cancellato quella data che aveva detto il primo, perché man mano che si arriva a quella data poi non succede niente. Gesù dice: chiunque dà una data della fine del mondo è un bugiardo, è un falso, è una persona che non vale niente. Io per primo non me ne preoccupo, figuriamoci se ci sarà un altro che vale molto meno di me, che viene a voi a dirvi il giorno in cui finisce. L'uomo non ha bisogno di sapere il giorno della sua morte, il giorno della fine della terra. Che cosa invece deve sapere? Prima di rispondere a questo, ancora un altro passaggio per avvicinarsi. Voi sapete che c'è una virtù cristiana che si chiama la prudenza, e c'è una meditazione di Don Fabio Rosini, bellissima, che ha fatto a Radio Vaticano in questo periodo. Lui diceva: la prudenza nella vita morale non è quella di chi va piano con la macchina, si riempie di maglioni perché la mamma gli dice attento che prendi freddo, allora anche se c'è il sole esce coperto del cappotto, va in macchina col cappello, e noi sappiamo che chi va in macchina col cappello poi guida male e così via, adesso scherzo e dico stupidaggini, ma la prudenza è la capacità di sapere l'obiettivo, sapere ciò che vale, ciò che vuoi raggiungere e sapere ordinare la vita in maniera che tutto concorra ad andare in quella direzione. Per questo è l'auriga virtutum, è quella, quel cocchiere, quel nocchiere, quell'auriga che guida la vita, perché io sapendo che voglio arrivare a Dio, voglio arrivare a sposarmi, voglio arrivare a diventare padre, voglio arrivare a far bene il mio lavoro, ho un obiettivo grande e allora pian piano organizzo la vita dicendo no, questo mi fa perdere tempo, questa cosa è una tentazione, questa cosa, cioè la virtù dell'intelligenza, della perspicacia. Sapere dove si deve arrivare, cosa si vuole veramente, a cosa ci si tiene veramente, e dire ma per questa cosa così bella, per una stupidaggine, un contrattempo, non posso arrivare lì. Può anche essere faticosa la strada, purché la meta sia veramente quella che il mio cuore desidera, purché io arrivi dove devo arrivare. E voi capite che per questo la prudenza richiede un lungo cammino, è una virtù di pochi. La maggior parte delle persone talvolta non sanno neanche cosa vogliono, cioè vanno avanti a così oggi, domani, boh, non lo so, chi lo sa, e vedremo, viviamo alla giornata, prendiamo quello che capita. Che cosa vuoi? Che cosa? Ecco, Gesù dice che alla fine del tempo la nostra meta, la storia intera, cammina non verso il nulla, ma verso l'incontro con Lui. Lui verrà, Lui vuole venire, Lui ha desiderio di venire e tutti gli uomini dovranno incontrarlo. Non ci sarà nessun uomo, né ateo, né musulmano, né buddista, né cattolico, che potrà scampare dall'incontro con Lui. Ognuno dovrà fissare i suoi occhi e Lui chiamerà i suoi, li raccoglierà e risplenderanno, dice il profeta Daniele, risplenderanno nella loro bellezza, coloro che lo hanno amato, che hanno vissuto del suo nome. Pensate quanto questo è già luminoso, cioè Cristo dice quello che ti basta sapere è che la storia cammina verso l'incontro con me. La storia non va verso l'implosione dell'universo, verso una glaciazione dove tutto si congelerà o verso un accrescimento di calore dove tutto quanto finirà. Certo, finiranno il sole, la luna, la terra, è inutile che ti dici sì, la luna è bella, ma la luna non è eterna, la terra non è eterna. Ma questo non vuol dire che la luna, la terra e gli uomini vadano verso di lui. Non avrebbe senso l'incarnazione, il Natale che fra poco cominceremo a preparare, se Cristo non tornasse. Cristo è colui che ha creato il mondo con il Padre, è colui che è venuto, è l'infinito che si è fatto bambino, ma se veramente Cristo è l'infinito che si è fatto bambino, è evidente che Lui tornerà. Solo se Cristo è solo un rabbino non potrà mai tornare, sarà come qualsiasi morto che sta nella polvere e nessuno mai si desterà dalla terra. Ma se quel figlio, se Gesù, se quel bambino, quel crocifisso è il figlio di Dio, allora è Lui che deve tornare. Ed è questa la grande speranza. Noi vediamo che la terra si consuma, noi vediamo che il nostro corpo giorno dopo giorno non ha più la freschezza degli anni precedenti, ma noi sappiamo che questo non è un problema, noi sappiamo che il nostro corpo va ad incontrare il Signore. In quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà luce, le stelle cadranno, le potenze saranno sconvolte, ma il Figlio dell'uomo sta per venire. E questo è l'annunzio, la fine dei tempi e questa presenza rinnovata di Cristo che torna a visitare la nostra vita. Pensate che questo ci fa capire anche cos'è il paradiso, proprio perché per noi cristiani Dio si è manifestato nel suo figlio, per noi il paradiso è chiaramente non una ombra, ma non è neanche avere 70 vergini, maschi o femmine che siano, è vedere Dio e stare con questo Gesù. Il paradiso è personale, il mondo non va verso la distruzione delle persone, non va verso l'impersonale, non torna alla materia, non torna al nulla, non torna all'energia. Il mondo va verso la persona che incontra Cristo, verso Dio che è persona che viene a farsi vedere. Ed ecco allora che questa fine, questo fine della storia diventa ciò che ci fa appassionare a questa vita. Certo, noi sappiamo che le nostre case non dureranno in eterno, ma noi sappiamo che dureranno in eterno. Non è che se noi mettiamo un quadro dentro casa resterà quel chiodo per tutta la vita. Ricordo, se volete, anche un po' la tristezza quando vidi un negozio di un papà appena morto, era il papà di una ragazza qui dei protomartiri, morto lui, subito c'era un altro che prese quel negozio, cambiò tutto, l'insegna, e io che ero abituato a vedere quel negozio sempre così, tu vedi che non c'è più quella persona, non c'è più quella vita, ti accorgi che passa quel negozio. Gesù dice: tutto passa, le mie parole non passano. Però se Cristo è veramente colui che torna, addirittura è bene che passi quel negozio, perché l'amore che quella persona ha messo lì dentro è il bene che è stato fatto in quel luogo, sarà salvato per l'eternità. Non ci sarà neanche un capello speso per amore, neanche una parola, un bacio, un gesto di carità, una preghiera, una riga scritta per annunziare Cristo che sarà dimenticata. Ogni singolo gesto ha un valore eterno. Per questo il Concilio dice che la Chiesa, guardando a Cristo, non smette di amare la terra, anzi si appassiona ancora di più ad amare esattamente la vita che deve fare. Ogni gesto deve essere compiuto nello splendore della sua pienezza. In questi giorni siamo stati, un mese fa, con i catechisti a vedere il luogo San Paolo fuori le mura, dove Giovanni XXIII dette l'inizio del concilio. Mi colpì questa cosa: sapete che Giovanni XXIII era molto anziano, alcuni dicevano sarà un papato di transizione, oramai è stato eletto vecchio, lo eleggiamo perché tanto è vecchio, non potrà cambiare più di tanto, lo mettiamo lì. E lui, dopo 3 mesi, già molto anziano, disse: bene, cominciamo il concilio, facciamo il sinodo, cambiamo il codice di rito canonico. Pensate se un anziano dice: io ho pochi anni, bene, è ora di cominciare a vivere la carità, è ora di amare il Vangelo, è ora di educare i nipoti, è ora di diventare catechista, è ora di dare il meglio di me stesso, proprio perché il tempo va vissuto fino in fondo nel suo splendore, perché anche se è poco tempo, quel poco tempo ha un valore eterno, e se io mi gioco bene le carte di amore che ho, me le ritroverò tutte quante moltiplicate nel Regno dei Cieli. Ecco, ci aiuti il Signore a credere che Lui tornerà, che la storia non è un vicolo cieco dove è un'illusione amare, vivere, credere, pregare, lavorare, scrivere libri, comporre musica, ma invece ciò che è fatto nel Suo nome, ciò che è fatto per il bene, anche se apparentemente muore in questa terra, ha un valore eterno. E il male fatto invece è uno spreco infinito di vita, di bontà, di talenti che Dio ha dato. E così sia.